Lode e ringraziamento al Signore per quest'ora di grazia che possiamo essere di nuovo qui per pregare, per portare al nostro Signore la lode e l'onore. Prima che lo facciamo, voglio leggere una parola. Forse qualcuno pensa che sia un po' strano leggere questo, ma la parola di Dio è la parola di Dio. Voglio leggere da Matteo 2 dal versetto 13. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai il mio figlio. Forse fino a qui questa parola. Forse qualcuno vorrebbe dire: non è Natale, dopo tutto. No, abbiamo sempre Natale. Anche noi oggi vogliamo consacrarci a Dio. Questo passaggio mi è sembrato molto importante, e cioè che Dio ha parlato al suo servo. E mi è diventato grande che lui non si è tirato indietro. Si possono pensare molte cose, un angelo in sogno, tutti sogniamo a volte, ma era così potente. Credo che Giuseppe sapeva che Dio può parlare anche attraverso sogni, perché era già scritto nell'Antico Testamento ed era un uomo timorato di Dio. Non si è fatto prendere dall'ansia, si è alzato di notte. Non so se saremmo pronti, se una tale chiamata ci venisse rivolta. Saremmo pronti? Allora possiamo dire amen. Penso che la chiamata sia stata così potente, ma forse vorrei dire qualcos'altro. Il richiamo suona come con Giuseppe, forse, e questo significa che non ci si può più ritirare. È ora di iniziare, di andare avanti, e sono diventato. E pensato che questo è qualcosa di grande. Dio può adempiere le sue promesse solo attraverso uomini che sono veramente in piena obbedienza alla sua parola. Solo allora. Qui lo vediamo così chiaramente. Giuseppe ha dovuto partire. Doveva accadere così perché era stato detto in anticipo, la promessa è stata data e questo momento doveva accadere e poi tutto doveva compiersi. Ho letto un po' più avanti e lì è scritto: allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlem e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata perché non sono più.
Rachel weint um ihre Kinder und will sie nicht trösten lassen, dass sie nicht mehr da sind.
Ci chiediamo, era necessario che ciò accadesse? Cari, era stato profetizzato in anticipo. Era stato detto in anticipo che sarebbe successo. E noi potremmo dire che cosa ha fatto un Erode malvagio. Ma doveva essere così. Tutto doveva essere lì se si voleva, perché si doveva compiere il piano di Dio. Ciò che viene detto dalla bocca di Dio deve adempiersi. Vediamo attraverso questo, attraverso quest'unica obbedienza, ciò che è avvenuto. Ogni parola promessa dai profeti doveva essere adempiuta. Non c'è altro modo. E se leggiamo ancora un paragrafo, un altro paragrafo, dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Potremmo chiederci perché non sono morti prima. È stato necessario che morivano tanti bambini. Tutto doveva accadere come lui voleva. Tutto ciò che è stato determinato in anticipo deve arrivare. Egli alzato si prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre ebbe paura di andare là e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Quanto è prezioso! Non so, queste parole sono per me diventate molto importanti. Credo che tutti noi vediamo che solo attraverso l'obbedienza che Dio compie la sua opera su questa terra. E cosa ha da dire questa parola a noi, fratelli e sorelle? Credo che questo ci dia un incentivo a rimanere saldi nella fede, a rimanere obbedienti alla parola, perché sappiamo che la parola di Dio non sono parole vuote, ma è la verità assoluta. Vediamo le tre cose. Erano state profetizzate in anticipo, si sono adempiute in quei giorni, perché la bocca di Dio ha parlato. Cari, non importa quanto tempo ci sia voluto, ogni cosa doveva essere compiuta a suo tempo, e crediamo con tutto il cuore che ciò che è stato detto e profetizzato per i nostri giorni si adempirà. E coloro che sono rimasti fermi in questo, che sono rimasti nella fede, come un Giuseppe che è stato obbediente, hanno potuto vedere queste cose, fratelli e sorelle. E lì anche per noi, affinché possiamo passare dalla fede al vedere, e che Dio ce lo conceda per grazia anche questa sera, che possiamo ascoltare la sua parola per portargli lode e l'onore, perché viviamo in un mondo malvagio come allora, e deve essere stato un brutto periodo, un periodo molto brutto a quei tempi. Pensate, per colpa di un bambino, che tutti i bambini vengono uccisi. Ma doveva accadere, cari fratelli e sorelle, che Dio ci conceda la grazia questa sera, e non solo stasera, ma sempre, di che possiamo onorare la sua parola, esaltarlo e lodare il suo nome. Alziamoci per pregare. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori anche per questa sera, che possiamo essere qui per adorarti e lodare il tuo nome, che è al di sopra di ogni nome. Tu sei soprattutto, Signore, e siamo così felici e grati di poter vedere dalle Tue parole che non hai pronunciato parole vuote, ma hai parlato fin dai tempi antichi, hai adempiuto le Tue parole, hai parlato anche nei nostri giorni e adempirai la Tua parola a suo tempo. Ti adoriamo e lodiamo il Tuo nome glorioso. Fatti conoscere con forza, Signore, nei nostri cuori, in mezzo a noi, tra tutto il Tuo popolo, Signore. Tutti coloro che Ti amano nella verità, che si fidano di Te nella verità e seguono le Tue parole nella verità, come ha potuto fare Giuseppe. Dio fedele, facci stare pronti a ricevere, a essere pronti per la Tua apparizione. Ti preghiamo e chiediamo la Tua benedizione in quest'ora, nel nome di Gesù. Amen. Ci sediamo. Adesso il fratello Frank. Lode e ringraziamento al Signore. Certamente pregheremo perché per questo che siamo venuti qui stasera. Quando ascoltiamo le parole di Dio, sorge in noi un profondo desiderio. Signore, manifestati di nuovo come il vivente, come colui che parla, come colui che opera. Quando si legge di tutto ciò che Dio ha fatto, si desidera che lo faccia di nuovo. Con quello che Dio ha fatto ad altri non ci si è soddisfatto completamente. Rafforza sì la nostra fede, ci mostra ciò che Dio è in grado di fare, ma diventa davvero bello solo quando possiamo sperimentare la stessa cosa. Siamo qui per adorare, per chiedere a Dio di aiutarci. Prima ho detto ad alta voce come con noi, chiede il fratello Rus, quando il Signore dà un'istruzione. Ho detto sì, molto rapidamente, ma fare esattamente ciò che dice il Signore non è facile. Non è così facile. A volte si ha l'impressione di non aver fatto quello che dovevamo fare, di non averle fatto bene, allora si passa all'autogiudizio e dall'uno all'altro. Ma una cosa che possiamo imparare da tutto ciò è che Dio è al di sopra di ogni circostanza, che alla fine tutto deve e dovrà avvenire per la sua gloria e il suo onore. Ho dato una rapida occhiata al libro di riferimento a questo in Genesi capitolo 4, dove è il termine figlio, è già scritto in riferimento ad Israele. Esodo 4, 22. Qui è scritto: tu dirai a Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Qui, come ho detto, incontriamo per la prima volta in modo collettivo la parola figlio, che si riferisce a un popolo che Dio aveva destinato a servirlo, a credergli, a seguirlo. Prima questo termine fu pronunciato con Abramo e Isacco, quando Isacco doveva essere sacrificato. Entrambi furono pronunciati. Per la prima volta Isacco disse la parola padre e poi Abramo disse la parola figlio a Isacco. lo si può leggere in Genesi 22. Genesi 22, versetto 7. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: Padre mio. Questo termine viene utilizzato qui per la prima volta. Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. Qui è già un'ombra di ciò che sarebbe avvenuto, e come ho scritto, Dio voleva e doveva stabilire un rapporto padre-figlio. Si tratta del sacrificio, del viaggio e dell'offerta del sacrificio. La legna era c'era, l'altare dell'olocausto c'era, e ora si trattava di far arrivare anche il sacrificio, e il figlio era la vittima. Il figlio era l'offerta. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: Padre mio, se facciamo il ponte con questo è scritto nella parola della promessa, io sarò suo padre ed egli sarà mio figlio. Sono tutte ombre profetiche di ciò che poi è diventato realtà divina qui sulla terra in Cristo. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provviderà l'agnello per l'olocausto. E così i due andarono avanti. E qui vediamo, come abbiamo appena letto, che quando Israele fu chiamato fuori era un popolo, ma agli occhi di Dio fu stabilita una relazione. E qui è scritto: Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. La parola di Osea e di Luca 2 vanno parallele o si uniscono. Dirai a Israele, Israele è il mio figlio primogenito. Io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti, e questo è avvenuto, lui ha rifiutato forse 9 volte, poi arrivò il colpo di Dio. Tutti i primogeniti, dal primogenito del faraone all'ultimo primogenito del servo, morirono. I primogeniti di Israele rimasero in vita perché fu ucciso un agnello pasquale e il sangue fu messo sulle porte. Vediamo che Mosè non ha usato questa espressione più nell'esortazione, più avanti nell'esortazione, ma questo lascia andare il mio popolo. Ma questo popolo aveva una relazione con Dio. Lascia andare mio figlio perché mi serve. Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Cristo è il figlio di Dio e noi figli e le figlie di Dio. E subito dopo questa espressione viene il passaggio con lo sposo di sangue. Subito dopo, il versetto 24 dice: Mentre si trovava in viaggio, il Signore gli venne incontro nel luogo dove egli per un'ottava cercò di farlo morire. Allora Sefora prese Una selce tagliente recise il prepuzio di suo figlio e con quello gli toccò i piedi dicendo: «Tu sei per me uno sposo di sangue». Allora il Signore lo lasciò. Lei aveva detto: «Sposo di sangue a causa della circoncisione». Tutto appartiene insieme. La chiamata fuori, la circoncisione, l'instaurazione del rapporto di figlioli nei confronti con Dio come figliole. Vediamo che Mosè era uscito e non aveva circonciso il figlio. Oggi ho letto nelle Sacre Scritture della primogenitura, della benedizione della primogenitura, che peso ha. E quando vediamo quando c'è la parola primogenito, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Dio aveva deciso, ho fatto un decreto che tutti i primogeniti sono semplicemente benedetti. Li ha benedetti secondo la sua decisione. Lo vediamo chiaramente con Esaù e Giacobbe. Giacobbe ricevette la benedizione delle primogeniture con l'astuzia e con l'inganno, ma quando l'ha avuto, allora tutto era finito. Poi arriva Esaù e chiede: «Non hai un'altra benedizione?» Non ci fu più alcuna benedizione. Dia una sola benedizione, quella è per il primogenito, e poi è finita. E dove si trova? Si può leggere da qualche parte. L'ho letto oggi, ma la mia memoria peggiora di giorno in giorno. Naturalmente conoscete tutti questi passi. Sì, eccolo qui. Genesi 25, versetto 31. «Vendimi prima di tutto la tua primogenitura». Esaù disse: «Ecco, io sto morendo». Sì, certo, allora non ce n'era affatto bisogno. La morte era già iniziata con il diritto di primogenitura, spiritualmente, poi naturalmente anche fisicamente. «Vendimi prima di tutto la tua primogenitura». Esaù disse: «Ecco, io sto morendo. A che mi serve la primogenitura?» Incredibile, incomprensibile. Giacobbe disse: «Prima giuramelo». Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura. Ciò che per uno non significava nulla, per l'altro significava tutto. Abbiamo letto tutti come l'ha ricevuta e in che modo. Sua madre è stata naturalmente, era lì per consigliarlo e sostenerlo, gli ha detto esattamente tutto quello che doveva fare. Lo si può leggere nel capitolo 27. Nel versetto 5 è scritto chiaramente come è avvenuto. Ma la fine era stata buona, naturalmente per Giacobbe, perché Dio aveva qualcosa da fare con lui. E vediamo che cosa come è avvenuta la benedizione. Isacco disse: «Sei davvero mio figlio?» Lui disse, la voce di Giacobbe, nonostante la sua vecchiaia, l'aveva riconosciuto, e nonostante doveva avvenire così perché era nel piano di Dio, ci mostra una volta per tutte il significato che ha il diritto della primogenitura aveva ancora oggi. Cristo, la primizia dei morti, il primogenito, e tutti coloro che hanno lo spirito sono i primogeniti. Non è difficile, di leggere questo su questo argomento, ma questo è il mio pensiero di oggi. Chi è veramente nato da Dio? Chi ha effettivamente il diritto di primogenitura? Io intendo dire con la rinascita. Ci è stato detto dal fratello Branham che si può anche essere unti con lo Spirito Santo e operare tutti i doni e tuttavia essere perduti e non nati di nuovo. L'abbiamo letto tutti nelle prediche e questo ci spinge in un angolo o addirittura ci porta in ginocchio facendoci chiedere a che punto siamo spiritualmente. Israele era il figlio primogenito. Lascia andare il mio popolo perché mi serva. Il mio primogenito, lascialo andare. Vediamo qui quale benedizione risiedeva nella primogenitura, doppia misura. L'eredità era collegata ad essa. E noi come credenti dobbiamo davvero chiederci dove rimane questa benedizione della primogenitura. Prendiamo la Chiesa all'inizio con ciò che aveva, ciò che Dio poteva fare in essa, come confermava la sua parola, tutto ciò che si rivelava non solo nei doni, ma anche nei frutti dello Spirito. E Paolo scrive, ma colui che non ha queste cose non è cieco oppure miope. Cosa dice Galati 5? Potete leggerlo. Voglio solo essere sicuro di dire esattamente ciò che dice la parola di Dio. È scritto qui da qualche parte o in un altro posto? Giacobbo? Giacobbo? Ma qui si parla dei frutti, allora probabilmente è in Giacomo 3. A chi manca queste cose è uno studio biblico. Avete tutti la Bibbia con voi, fratelli e sorelle? Le avete davvero tutti con voi, naturalmente. Dobbiamo vedere questo. Sì, lo sto già esaminando. Sì. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di frutti, imparziale, senza ipocrisia. Ma il frutto della giustizia è questo il passo? Chi conosce questo passo che intendo? Galati 5:22. Bene, leggiamo per essere sicuri di avere il pesce nella rete questa volta e poi leggiamo dal versetto 19. Le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono in Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Non è ancora il passo che sto cercando. a chi mancano queste cose è cieco o miope. 2 Pietro 1, versetto 9. 2 Pietro 1, versetto 9. 2 Pietro 1, versetto 9. Sì, questo è il verso che cerco. Forse leggeremo anche qui dal versetto 5 perché si tratta delle virtù. Stiamo parlando della natura divina. Voi per questa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede alla virtù la conoscenza, alla conoscenza all'autocontrollo alla pazienza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope. È una parola molto seria e possiamo effettivamente provarci. Spero che riusciamo a farlo. È scritto: ora ciascuno esamini se stesso. Certo, in un altro contesto, ma non fa male provarsi, esaminarsi se stessi anche qui. Come figli di Dio dobbiamo essere generazione divina, dobbiamo essere nati di nuovo, dobbiamo aver ricevuto una nuova vita divina, dobbiamo portare il frutto dello Spirito e le virtù della natura di Gesù devono essere manifestate non come dottrina ma di fatto nella verità, e così dovrebbe essere e dovrebbe aumentare, crescere e dopo che l'intero registro è stato scritto chi non ha queste virtù è cieco miope. Dobbiamo porci la domanda a noi stessi e noi tra di noi: che cosa Dio ha potuto operare, che cos'è realtà divina, come si vede, come sta questo con noi. Non sono una persona incredula, questo lo potete capire bene, ma non voglio nemmeno essere uno di quelli che hanno un cuscino sotto la testa e dormono il sonno dei giusti e forse hanno un sogno che non si realizza, ma piuttosto avere un sogno come quello di Giuseppe che si realizza. È il sogno, perché stiamo parlando di questa parola, era biblico. E poiché era biblico, non aveva più bisogno di un'interpretazione nel Nuovo Testamento. In questo sogno del Nuovo Testamento era diverso da quello dell'Antico Testamento. Doveva venire qualcuno, un profeta o qualcuno che potesse interpretare. Nel Nuovo Testamento, nel sogno, c'era un'istruzione divina chiara e inequivocabile. C'era una volta, la prima volta, c'era la seconda volta, era lì. E questo concorda ancora una volta, almeno con la traduzione di Menge, con Gioele 3. E gli anziani riceveranno rivelazione in sogno, non solo sogni, ma una rivelazione in sogno. Si può fare un sogno e non c'è nessuna rivelazione in esso, si può vedere una visione e non avere una rivelazione, ma interpretarla da soli. Ci sono varie possibilità, ma Giuseppe ricevette un'istruzione molto chiara in sogno, e una tale istruzione è come una profezia, una rivelazione di Dio. E se leggete il profeta Daniele, quest'uomo ha avuto le visioni più potenti in sogno. È così, l'ha visto in sogno. Si può, spero di poterlo leggere. Ed erano e sono tuttora cose affidabili che Dio ha rivelato. A volte vorrei anche che Dio, se non può parlare apertamente, parlasse almeno in sogno. Cercate dov'è Daniele 7, così che impariamo a conoscere la parola di Dio. Non dobbiamo preoccuparci. Capitolo 7, sì, incomincia dall'inizio. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele fece un sogno mentre era a letto ed ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e ne fece il racconto. Così Daniele ha fatto dei sogni. Aveva un sogno di notte, dice letteralmente, io guardavo nella mia visione notturna. Aveva avuto delle visioni notturne. Volevo solo dire che gli uomini di Dio hanno effettivamente ricevuto istruzioni in sogno. Dio può farlo, ma poi deve essere molto chiaro, deve essere, poter essere scritto, non deve essere interpretato, ma deve essere una chiara istruzione del Signore. Credete, chi è stato? Probabilmente fu anche Geremia a dire di aver ricevuto questo da Dio in sogno. Non ha importanza adesso, ovunque, in qualsiasi momento Dio parla sia coscientemente o che incoscientemente. Ricordate il sogno del fratello Branham, no, il film del fratello Branham, quando disse che da un lato si può essere svegli e vedere una visione, dall'altro si può essere addormentati e fare un sogno, continuando a pensare le cose che si sono sognate. Ma ora si tratta qui di qualcosa di divino. Torniamo al nostro argomento, l'ho detto qui un paio di volte. Dobbiamo assicurarci di poter sussistere davanti a Dio. Dobbiamo assicurarci di questo. Dall'annunzio deve nascere una chiesa che sarà carne della sua carne, ossa delle sue ossa, parola della sua parola e spirito dalla sua parola, vita dalla sua vita, che sarà come lui è. Deve essere così e lo sarà. La domanda dovrebbe essere posta: sarai tu, ci sarò io, ci saremo noi. Ma veniamo qui per ricevere la parola di Dio, per lasciarla agire in modo che la nuova vita divina si manifesti in noi. È necessario che ci chiediamo la domanda: a che punto siamo arrivati spiritualmente con il Signore? Abbiamo spesso letto la parola di Giacomo 1,18. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Quindi parola della verità, spirito di verità, ed entrambi fanno nascere qualcosa di nuovo, cioè un uomo nuovo creato a immagine di Dio con i frutti dello spirito. E questo uomo nuovo, l'uomo creato da Dio, non può peccare, cioè non può ribellarsi alla parola di Dio, non può trasgredire la parola di Dio, non può ignorarla, non può trascurarla, non può solo discutere di questa, ma il seme rimane in lui. E per questo abbiamo la scrittura della lettera di Giovanni. Voglio dire, probabilmente il terzo capitolo, Giovanni 1, capitolo 3, 1. Giovanni capitolo 3, e qui che è scritto: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. Ho detto il versetto 9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino, quindi la parola è il seme, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Qui ci viene detto chiaramente che il seme di Dio rimane in noi. Il seme è la parola di Dio. E non possiamo fare nulla contro la verità, ma solo con la verità e per la verità. E questo perché il suo seme, cioè la sua parola è in noi, è costantemente, non solo di tanto in tanto quando ci fa comodo, ma costantemente, in modo permanente. Se siamo nati di nuovo attraverso il seme della parola e la nascita, non può più essere annullata la nuova nascita, non può essere negata. Non è stato un aborto, ma un parto, una nascita. Il bambino è lì, così siamo nati, siamo diventati figli di Dio. E una volta diventati figli di Dio, il suo seme, cioè la parola da cui siamo nati di nuovo attraverso lo Spirito, rimane in noi. E questo è il seme. E perché egli rimane in noi in modo permanente, non possiamo peccare, perché siamo nati da Dio. Possiamo fare uno sbaglio, ma non possiamo andare a operare contro la parola di Dio. Questo è impossibile, perché la parola di Dio è in noi. E se la parola di Dio è in noi, deve esserci in qualche modo armonia, deve esserci accordo, deve esserci approvazione, un sì a ogni parola di Dio. Qui è scritto: perché è nato da Dio. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Abbiamo l'uno e non l'altro, ci manca ancora ciò di cui abbiamo bisogno. E se non abbiamo il secondo e il primo, ci manca ancora ciò di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo avere tutto, non deve mancare nulla. Giustizia, dove sta scritto: ogni iniquità è peccato, e ogni iniquità è peccato, ogni ingiustizia. E qui ci viene detto: chiunque non pratica la giustizia. Sì, cos'è giustizia? La legge esige una giustizia che nessuno può soddisfare. È scritto che chi segue tutte queste cose avrà la giustizia per mezzo della fede, ma qui viene richiesta la giustizia della fede che noi stessi non possiamo soddisfare. Ma lo Spirito di Dio viene in nostro aiuto affinché possiamo compierle come Dio l'ha richiesto. Ma prima ritorniamo alla questione di nuovo. Come la vita terrena si sviluppa e c'è con tutte le qualità che le appartengono, così deve essere con la nuova nascita. Le qualità divine, le virtù, per quanto piccole possono essere, ma devono esserci. la crescita è sempre necessaria, anche con tutto. Se andiamo dal nostro Signore, perdonate questo, ma nella Bibbia è scritto che Egli aumentò con Dio in grazia e sapienza. Anche il nostro Signore ha dovuto avere una crescita, ha dovuto avere una crescita in questa terra, pur essendo il Re del Re, perfetto e rivelato. Stiamo vivendo una crescita, ma deve esserci, quando qui leggiamo parole così serie, che dobbiamo amarci gli uni gli altri, chi non ama non è da Dio e così via. Dove va a finire questo? Da dove inizia? Dove rendiamo giustizia a ciò che Dio ci chiede? L'amore che Dio ci ha rivelato non ha imputato nulla, ha trascurato tutto, ha perdonato tutto, ha chiarito tutto e ha messo a posto tutto, tutto in ordine. Questo è lo stesso amore. Non dobbiamo amare come Caino. Trovo molto interessante questo, tra l'altro, che sia scritto qui, poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, ma questo è il caso attuale. Questo è il caso in questo tempo. Cercate oggi le persone che non amano alla maniera di Caino e si può accendere la luce durante il giorno e cercarli. Prendeteli, trovateli, portateli qui. Ci sono persone che vengono messe alla prova e le cose vanno male. E qui si legge il messaggio che avete udito fin dal principio. Sì, le abbiamo appena sentite. La parola è penetrata in noi. La parola è stata in grado di richiamare nuova vita divina per realizzare queste cose. Oppure siamo stati davvero solo sotto il suono della parola e per di più ci siamo lasciati ungere e per di più in modo bello, senza che questa parola sia penetrata in noi come seme divino. E non posso fare a meno di giungere alla conclusione, come faccio da tempo, che sono pochissimi quelli che sono nati di nuovo. E possiamo vederlo come incredulità al momento, ma preferiamo essere sinceri, onesti e seri ora e preferire un po' di shock e di riflessione piuttosto che abbandonare tutto e rimanere delusi in seguito. Qui dovremmo amare perché questo è il messaggio che abbiamo sentito fin dall'inizio. Oggi si parla tanto del messaggio e la parola viene usata, questa parola qui, perché questo è il messaggio. Credo che questo sia il vero messaggio. Il vero messaggio viene dalla parola di Dio, riconduce alla parola e dice: poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era dal maligno. Anche lui amava, ma amava a parole e in realtà odiava e uccideva. Amava con le parole. Forse andò da Valerio e gli disse: mio caro fratello, è bello che ci incontriamo qui sul campo. L'ho anche abbracciato. Forse ha detto: fratello amato, e un attimo dopo il sangue gridava già verso il cielo. La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Non dobbiamo amare alla maniera di Caino. Vediamo come ha amato e come si è adesso in modo pratico. Che cos'è il vero amore divino, l'amore fraterno, l'amore generale, l'amore attivo, l'amore che si può misurare con la parola, l'amore che si può registrare da qualche parte? Solo dove c'è veramente una nuova vita divina possono esserci anche la natura divina e le caratteristiche di Gesù. E solo lì questo amore si rivelerà, si manifesterà senza sforzo. Una persona che ha l'amore di Dio non ha bisogno di sforzarsi per amare. È la sua natura. Sto parlando della nuova natura, la natura divina, non della vecchia. Nessuno può farlo da solo, non c'è nessun credente che abbia le cose così sotto controllo, no, ma Dio è in grado di fare tutto questo in noi. E questo ci porta anche a Giovanni 15, se le mie parole dimorano in voi. Questo seme divino della parola che abbiamo ricevuto, da cui siamo stati concepiti e nati attraverso lo Spirito per portare la vita nuova, divina, questa vita divina alle caratteristiche di Gesù Cristo, perché siamo stati fatti figli e figlie di Dio. Lo siamo già. Giovanni scrive chiaramente, ora siamo figli di Dio. Scrive, non è ancora stato rivelato come saremo o cosa saremo, ma siamo figli di Dio. Sì, se siamo figli di Dio, allora siamo il seme di Dio, siamo generazione divina, abbiamo le virtù e la natura di Gesù Cristo. Voglio volentieri ammettere che c'è bisogno di una crescita, ma l'inizio deve esserci. In che misura possiamo confermare questo? O diciamolo senza mezzi termini, in che misura è stato confermato nella nostra vita personale? Noi stessi non siamo la conferma, ma il frutto della nostra vita deve essere in grado di dimostrare se siamo in grado, come ho detto, di porgere la guancia a destra. Sicuramente ho fallito in molte prove, alcuni li ho superati con l'aiuto di Dio, e così sarà con ognuno di noi. Uno ha superato la prova, l'altro no, ma Dio vuole che noi tutti superiamo le prove. Per grazie noi tutti dovremo superare queste prove. E naturalmente questo avviene solo se Dio ci fa grazia, se ci aiuta e se noi gli permettiamo di operare in noi attraverso di noi. Ma questo non significa che dobbiamo sempre dire sì e amen a tutto. Chiunque conosce la natura di Gesù Cristo sa anche qualcosa della giustizia di Dio e della santità di Dio. Lo stesso Signore che si è fatto fare tutto con Lui improvvisamente ha entrato nel Tempio, ha rovesciato le loro tavole, li ha cacciati dal Tempio e se ne sono andati, li ha picchiati e le porte erano chiuse. È un conto è valutare dove tacere e dove parlare e cosa fare. Dio ci darà certamente la grazia di farlo. Una cosa mi sta molto a cuore. Ora che abbiamo ricevuto il vero seme della parola di Dio, portiamo questo seme divino dentro di noi e chiediamo al Signore di far nascere in noi una nuova vita, perché il suo seme rimane. E faccio un ulteriore passo avanti. Se la sua parola è il seme rimane in noi. E se anche possiamo prendere quello che il fratello Branham ha detto, se qualcuno assorbe il seme come con una donna, allora non può entrare più nulla in questo. Allora il compito è fatto, da quel momento in poi la vita si sviluppa. Quando il seme è stato assorbito è tutto, non viene più nulla, poi viene protetto e si sviluppa e poi arriva la vita. Mi spingo fino a questo punto, chi è veramente nato da Dio e in cui permane il seme divino della parola, non si lascerà influenzare da ogni vento di dottrina e non crederà a questa interpretazione oggi a quella, domani all'altra, e quella domani o dopodomani quell'altra interpretazione, ma crederà come dicono le scritture, perché è parte della scrittura. La scrittura in lui ed egli è nella scrittura. La parola in lui e egli è nella parola. Il seme in lui ed egli è nel seme. Così abbiamo, possiamo dire, questa è la conseguenza filare. Non si può andare al di là di tutta la parola di Dio e credere alle cose e poi dire sì, questo è il messaggio. No. E questo è il messaggio qui è la parola di Dio eternamente valida e non dobbiamo, e noi dobbiamo rimanere in essa, e chi esce da Dio. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Chi si allontana dalla parola si allontana da Dio, non so come esprimerlo. Ci sono quindi un certo numero di criteri che dobbiamo vedere per determinare se abbiamo effettivamente fatto esperienza con Dio, e se non è così possiamo ancora averle. Le esperienze con Dio sono ancora presenti. Non credo che questo debba essere detto qui pubblicamente, ma un giorno mi ha detto, qualche giorno fa, ha detto: fratello Frank o zio Frank, non arrabbiarti con me, non c'è niente contro di te, ma sono anni che ascolto la parola di Dio e non ho avuto un'esperienza con Dio. E naturalmente esaminiamo noi stessi che proclamiamo la parola di Dio, esaminiamo noi stessi per vedere cosa ci manca. E ho detto, se avessimo predicato solo come fratelli, direi, beh, fratello Frank o fratello Rus, tutti i fratelli che hanno servito qui siamo da biasimare, ma io ho detto abbiamo anche le prediche più potenti del fratello, del fratello Brana, queste potenti prediche con la conferma divina anno dopo anno. Sì, quale potrebbe essere il motivo? Se la parola di Dio è veramente ricevuta nella fede, ma deve essere ricevuta nella fede. Non c'è altro modo, deve esserci un consenso, deve scoppiare un amore tra Dio e noi. Lo abbiamo fatto una volta e non voglio che sia detto così chiaramente, ma deve essere una rivelazione d'amore. Se si vuole che la nuova vita emerga da qualche parte, deve essere una rivelazione d'amore con Dio. L'amore di Dio deve impadronirsi di noi, perché Dio ha tanto amato il mondo. Questo amore divino deve essere presente prima che il seme possa essere liberato. Ciò non è possibile senza questa relazione d'amore con Dio. Abbiamo una teoria in merito, abbiamo idee su come potrebbe essere, su quanto potrebbe essere bello, ma la cosa in sé non ce l'abbiamo. E cosa manca? Mi dispiace dover parlare in questo modo oggi, ma devo sempre mettermi alla prova, come facciamo tutti noi. Abbiamo qui la parola di Dio e l'abbiamo visto ovunque dove Dio ha parlato e dove ha operato e accaduto ciò che aveva promesso. È successo ad Abramo, è successo al popolo di Israele, è successo a tutti, è successo al nostro Signore. Anche il viaggio in Egitto per realizzarlo, ho chiamato mio figlio fuori dall'Egitto, si è realizzato, tutto è avvenuto secondo la parola anche all'inizio. Tutto è avvenuto, siamo d'accordo, e anche questo è molto bello, ma oggi viviamo noi, dove sono le parole che possiamo vedere, qui è scritta, e poter dire qui è scritta e qui l'adempimento, qui è ciò che Dio ha detto, qui questo è il punto a cui dobbiamo riferirci, per questo abbiamo bisogno di persone che amino Dio e che si lasciano coinvolgere da questo amore di Dio, e che questo seme divino possa effettivamente penetrare pienamente nel nostro essere più profondo, in modo che la vita divina possa emergere, perché lo abbiamo spiegato, senza seme non c'è nulla, non c'è raccolta da nessuna parte senza seme, non si può semplicemente credere che il raccolto arrivi perché è arrivata la primavera o perché è venuto il sole su qualcosa. No, il raccolto viene lì e il frutto viene dove è stato seminato il seme. In questo caso si tratta proprio del fatto che il seme divino è la parola, e questa parola è stata seminata in noi e ora deve emergere fuori. Non è consentito l'accesso a nient'altro, deve crescere, deve aumentare, deve diventare evidente che Dio ci ha portato a una nuova vita in Cristo, non solo una nuova idea o un insegnamento sulla nuova nascita. Ho già detto la stessa cosa qui. Ci sono insegnamenti su tutto. C'è la dottrina della santificazione, la dottrina della nuova nascita, la dottrina del battesimo dello Spirito Santo, la dottrina dei doni spirituali. Ma il fratello Branham disse che qualcuno aveva scritto un libro su tutti i doni spirituali, come devono e non devono essere utilizzati e così via. Qualcuno l'ha detto e ora stiamo sorridendo, ma qualcuno ha letto e è andato da questo autore e gli dice: potresti aiutarmi un po' con la pratica lì? Sì, dice, io stesso non ho doni spirituali, non ne ho solo scritto e tutti voi avete ascoltato e letto con noi. L'uomo è deluso e pensa tra sé: sì, questa è una bella storia. L'uomo qui ha scritto un intero libro su tutti i doni spirituali e lui stesso non ne ha fatto. E dice: mi dispiace, non posso aiutarti. Sì, ma ora è in relazione a noi. Non ci interessa affatto quello che ha fatto quell'uomo. Cioè, è solo un esempio per poterci guardare allo specchio. Tutti hanno sempre con sé uno specchio. Almeno lo ho con me, sempre. E ora guardiamo in questo specchio. Ecco le promesse, ecco la parola. Diciamo di credere alla parola, diciamo di essere nella parola. La parola è noi. Dov'è allora la conferma della parola, come sempre stata da Dio? Che Dio ci metta alla prova, non ci fa cadere nello sconforto. Sì, no, siamo abbastanza avviliti, forse troppo, no, assolutamente no, ma in piena fede, in realtà, in un esame di coscienza, in modo da dire: Dio fedele, ogni tua parola è vera e deve essere confermata come vera, e ogni parola al suo posto, ma anche lo Spirito di Dio al suo posto, il frutto dello Spirito, anche tutto ciò che è scritto nella parola, ogni cosa al suo posto. E sapete come parla la gente quando si dice che Dio ha operato attraverso un uomo in particolare? Recentemente ho letto di un grande evangelista americano che parlava, che parlerà di nuovo a Londra. Il tema è la restaurazione completa. E ci sono persone che scelgono determinati argomenti e poi ne parlano. Ma parlarne non è la cosa in sé, ma vogliamo che Dio si faccia sentire, che possiamo finalmente portare la questione a casa con noi, che Dio possa operare, nonostante tutti quanto possano credere che Dio opererà, e non quanti possono credere, Dio verrà e tutto si compirà, quello che Lui ha promesso. Attraverso lo sconforto riveliamo la nostra incredulità e allora non possiamo essere aiutati. Al contrario, solo attraverso la fede vedremo l'adempimento delle promesse di Dio, che noi come Abramo crediamo che ciò che Dio ha detto contro tutto ciò che non è visibile contro di noi si realizzerà. Lo abbiamo sentito nell'introduzione. Dio aveva detto attraverso Geremia: Rachele piange i suoi figli, si è udito un pianto amaro, e così via. La parola si è compiuta, la scrittura si è adempiuta. Perché non dovremmo essere parte integrante di ciò che Dio sta facendo per grazia in questi giorni? Spero e credo che ne faremo parte, dobbiamo farne parte, perché Dio ci ha dato le promesse che ora si realizzeranno. Se Dio non ci avesse dato le promesse, non avrebbe avuto bisogno di realizzarle. Se ce le ha date, li realizzerà anche. Onore, lode e gloria al suo meraviglioso e santo nome.